A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un buongiorno da Sara Milanese. Questa è A come Africa, la declinazione di A come Atlante di ogni giovedì. Oggi A come Africa vi porta in Costa d'Avorio, un paese che tra pochi giorni sceglierà il nuovo presidente, però posso già spoilerarvi che probabilmente sarà lo stesso presidente in carica già da oltre 10 anni, cioè Alassane Ouattara. Parleremo anche di Marocco e delle gioie e dei dolori che sono legati al calcio in questo paese. Prima però ci tenevo un po' a riannodare i fili, visto che torniamo in onda dopo una settimana di abbonaggio. Ci eravamo lasciati parlando di Madagascar, delle proteste in corso in Madagascar, guidate soprattutto dai giovani che chiedevano prospettive per il loro futuro, lotta alla corruzione e alla disuguaglianza. Torniamo ora, 14 giorni dopo, con una situazione nel paese completamente cambiata. Il presidente è scappato anche grazie all'appoggio della Francia, è stato però immediatamente deposto dal Parlamento, Parlamento che è stato immediatamente sciolto dai militari, una elite militare in particolare, che ha assunto il potere. Praticamente un colpo di Stato de facto, senza nemmeno sparare un colpo di fucile. E sono state promesse elezioni entro 2 anni da parte dei militari alla popolazione. Manterranno queste promesse? Quale sarà la reazione della popolazione malgascia ed è qui la generazione Z che è scesa in piazza portando questo diciamo così, questo cambiamento radicale e che in questo momento si sente chiaramente tradita? Ecco, queste sono domande che restano in questo momento aperte e noi torneremo ad occuparci prestissimo di Madagascar, probabilmente ve lo anticipo già la prossima settimana. Oggi invece, come vi anticipavo, ci occupiamo di Costa d'Avorio, un paese che da oltre 10 anni gode di una costante crescita economica e anche se ci riferiamo, se ripensiamo agli scontri post-elettorali che si erano registrati tra il 2010 e il 2011, ecco, gode anche di una certa stabilità politica, una stabilità politica che è legata soprattutto alla figura del suo attuale presidente, questo 83enne Alassane Ouattara, che ha mantenuto consenso e potere portando il paese verso lo sviluppo, ma anche controllando l'opposizione politica. Vi basti un elemento: i due principali candidati concorrenti a Ouattara alle prossime elezioni, che sono Tidjane Thiam e l'ex presidente, anche questo un nome che ritorna, Laurent Gbagbo, ecco, sono stati esclusi dalla corsa elettorale a fine agosto. Ouattara va quindi verso un nuovo e quarto mandato presidenziale. Ecco, siamo partiti da qui con il nostro ospite, il professor Giovanni Carbone, docente all'Università degli Studi di Milano e responsabile del programma Africa per l'ISPI. Ascoltiamoci la sua intervista.
Direi che ci sono pochi dubbi. Del tutto probabile che venga rieletto per il quarto mandato, sia perché comunque continua a godere di un consenso abbastanza vasto, anche se questo è difficile da misurare in un contesto come quello ivoriano, sia perché appunto alcuni dei candidati più competitivi per Ouattara sono stati esclusi per ragioni varie. E ci sono state anche importanti proteste popolari per queste esclusioni, no? Per queste esclusioni e per altre motivazioni che hanno portato a scendere in piazza. Quindi probabilmente ci troveremo nuovamente con un candidato che corre, che viene eletto per un quarto mandato, dopo che già il suo terzo mandato era stato oggetto di grandi discussioni, perché in teoria la Costituzione in origine ne prevedeva solo 2 come numero massimo di mandati per un presidente eletto. All'epoca la Costituzione venne mandata, quindi venne azzerato il conteggio e per questo è ancora in gara. Bisogna però notare che comunque non è un candidato che si è fatto spazio solo escludendo gli altri. Abbiamo detto che c'è sicuramente un consenso ed è un candidato che ha una storia molto forte che giustifica questo consenso. Cioè, il paese ha attraversato 10 anni è un paese storicamente molto stabile, la Costa d'Avorio. Ha attraversato 10 anni molto difficili tra il 2000 e il 2010 circa, e da quando è stato eletto nel 2010 Alassane Ouattara, le cose obiettivamente sono molto cambiate, cioè ha posto fine all'instabilità interna e ha avviato il paese su una fase di crescita che non si vedeva da decenni. Quindi è un mix di indubbi risultati, indubbie capacità, direi, ma anche di una manipolazione del processo.
Certo è che, considerata la sua età, è anche un indice il fatto che si ripresenti della mancanza, no, di un delfino, di un ricambio generazionale anche all'interno della classe politica del paese.
Sì, e questo è un peccato, perché tra l'altro nel 2020 Ouattara sembrava intenzionato a passare la presidenza a un suo erede, che lui stesso aveva indicato come candidato nel suo partito, ma poi è deceduto, è morto pochi mesi prima dell'elezione, e a quel punto Ouattara ha detto che insomma non c'erano altre opzioni e quindi rimaneva lui come candidato del partito. È sempre difficile naturalmente capire cosa sarebbe andato se non fosse mancato il candidato, però dopo non si è più presa quella strada. E ovviamente è un peccato, appunto perché Ouattara è anziano e perché il passaggio di consegne è un momento importantissimo per un paese che comunque in questo nuovo assetto politico e costituzionale ha visto una sola presidenza per ora.
Dicevamo appunto di una crescita economica costante, graduale, no? Della Costa d'Avorio, che però non si traduce in una lotta alla disuguaglianza all'interno del paese. E questo è uno degli elementi purtroppo che caratterizza la società ivoriana.
Ci sono disuguaglianze, sono importanti, sono visibili, non sono particolarmente accentuate rispetto ad altri paesi africani. Resta il tema della disoccupazione giovanile, che anche qui non è più marcato che altrove, ma c'è perché gli strati di nuovi giovani che arrivano al mondo del lavoro sono enormi e quindi ci sono grandi problemi più ampi per affrontare questo, no? Espandersi la popolazione ivoriana molto rapido, che includono anche l'urbanizzazione, i servizi, no? L'istruzione e quant'altro, e c'è il problema appunto del lavoro. Le proteste popolari che ci sono state per l'esclusione dei candidati di opposizione erano anche proteste frutto di insoddisfazione, soprattutto giovanile, nei confronti delle condizioni in cui si trovano. Noi dobbiamo immaginarci dei giovani che sono istruiti, che sono giustamente anche ambiziosi o che hanno aspettative e speranze per il futuro, perché poi sono anche molto connessi e quindi vedono le condizioni di vita di altri o in altri posti, e queste naturalmente vengono, per una buona parte della popolazione, deluse. E tra l'altro la Costa d'Avorio è stato anche uno dei paesi d'origine più importante per i flussi migratori di migranti irregolari in Italia, no? È una piccola parte dei giovani ivoriani che decide anche di lasciare il paese per cercare altre strade.
Queste caratteristiche, che sono legate ai giovani ivoriani, le ritroviamo, le abbiamo ritrovate tra i giovani in piazza in Kenya, no? L'anno scorso, nei mesi scorsi, in Mozambico, più recentemente, in Marocco, in Madagascar, dove i giovani hanno di fatto portato ad un cambiamento, staremo a vedere con che sviluppi, radicale però nella politica e nel paese. E qui non mi sembra che ci siano però, diciamo così, non c'è un contesto, che permette ancora, non ci sono forse le motivazioni, le stesse motivazioni che in altri paesi per, far crescere un movimento di generazione Z di questo tipo.
No, direi di no, è stato appunto bloccato politicamente, e questo è un peccato evidentemente per il modo in cui è stato fatto, con divieti sulle manifestazioni e repressione da parte della polizia. Però Bisogna anche dire che le ultime che abbiamo visto di manifestazioni di questo tipo, quelle in Madagascar, hanno portato a un colpo di Stato. Quindi c'è sempre questa, no, doppia faccia in un certo senso. È chiaro che le manifestazioni popolari, dare voce al malessere della popolazione, alle esigenze, alle istanze, alle richieste, è una cosa che deve essere una componente importante di una democrazia in salute. Al tempo stesso, in paesi che possono essere un pochettino fragili, il rischio è anche quelli che prendano la strada sbagliata, no? La Costa d'Avorio confina con il Burkina Faso, accanto anche il Mali e il Niger, che sono tre paesi dove ci sono stati colpi di Stato negli ultimi anni, con appoggio anche da parte della popolazione e dei giovani. Quindi purtroppo appunto, la frustrazione che ci può essere è giusto che si manifesti e talvolta gli sbocchi non sono così positivi.
Sì, mi verrebbe da aggiungere un ulteriore elemento che è quello del legame con la Francia e della proprio rottura con la Francia che in Burkina Faso, in Mali e in Niger, no, è un elemento che collega quanto è successo e che forse la Costa d'Avorio invece ha gestito in maniera completamente diversa, mantenendo in qualche modo anche delle relazioni con la Francia. Questo potrebbe essere un tema a cui dedicare davvero un'intera puntata di una trasmissione. Io volevo invece chiederle di fare una fotografia della situazione economica del paese. È un paese che viene accostato di fatto alla produzione di cacao e forse anche all'estrazione dell'oro. Ci sono questi forse che sono due tra i settori che fanno crescere di più l'economia nel paese. C'è qualcos'altro anche?
C'è da anni recenti l'estrazione del petrolio da parte di Eni, tra l'altro, che ha fatto due importanti scoperte, prima di giacimenti petroliferi offshore e poi di giacimenti di gas naturale, e l'ha messo in produzione molto molto rapidamente. È diventato un elemento importante dell'economia ivoriana e la speranza è anche quella che resti. Che venga ben gestito, perché non mancano i casi di paesi africani dove la ricchezza di petrolio o di altre risorse energetiche minerarie poi non ha in realtà prodotto sviluppo per il paese, ma ha finito per alimentare clientele e corruzione. È un'economia che fa molto bene, l'abbiamo accennato, sta crescendo a tassi medi del 6% annuo e è una delle più brillanti, delle più affidabili, e da parte occidentale c'è grande interesse perché la Costa d'Avorio mescola questo essere un'economia appunto interessante anche per investimenti con il fatto di essere un alleato strategico in un'area, l'Africa occidentale, e in particolare all'interno dell'Africa occidentale il confine col Sahel in crisi, cioè col Sahel di quei tre paesi che abbiamo già citato, Burkina Faso, Niger e Mali, è un paese che resta comunque molto affidabile, alleato, nonostante abbia negoziato anche la Costa d'Avorio con la Francia il ritiro dei soldati, l'ha fatto appunto in modo più consensuale, più graduale, negoziale, non con un'espulsione come è avvenuto nei tre paesi saheliani.
Questa allora la Costa d'Avorio fotografata con il professor Giovanni Carbone e Costa d'Avorio che si appresta a tornare alle urne sabato 25. Nabo Kleman invece è il titolo di questo brano in sottofondo del rapper ivoriano Imra. Un rapper esploso nell'estate del 2024 che è adorato in patria e ormai anche in tutta l'Africa occidentale, conosciutissimo in Francia. Sul sito di Radio Popolare trovate anche il suo ritratto in un recentissimo articolo di Marcello Lorrai per Esteri. Ce lo teniamo in sottofondo mentre ci spostiamo velocemente di passaggio per un paese che sta invece facendo i conti con il post elezioni, ed è il Camerun, dove il presidente, davvero il grande dinosauro al momento dei presidenti africani, Paul Biya, 92 anni, è stato confermato ufficialmente vincitore delle ultime elezioni e inizia quindi il suo 8º mandato consecutivo. Da giorni si registrano delle manifestazioni contro Biya, anche di questo paese ci ripromettiamo di parlare, di dedicare presto un adeguato spazio. Ora però cambiamo decisamente musica, perché cambiamo anche paese. Arriva, Un attimo di suspense per lanciare questo inno nazionale del Marocco, che ci teniamo subito in sottofondo per accompagnarci. Perché parliamo di Marocco? Perché la nazionale di calcio maschile Under 20 ha vinto sabato scorso, se non sbaglio, i mondiali che si sono chiusi in Cile, battendo in finale la favorita Argentina. E allora al telefono per parlarne mi ha raggiunta Luca Parena. Buongiorno Luca, ciao, grazie.
Buongiorno Sara, ciao a tutti e tutte.
Ecco, con Luca vogliamo cercare di commentare e contestualizzare questa vittoria. Una vittoria, Luca, che non arriva inaspettata. Perché possiamo dire che, non dico era attesa, ma di certo non è un fulmine a ciel sereno?
Sì, dici bene, non era attesa perché, ad esempio, già solo nella finale che ricordavi contro l'Argentina, il Marocco non si presentava comunque come la squadra favorita, però in questi mondiali Under 20 era una delle squadre da tenere d'occhio, e alla fine è riuscita a centrare questo risultato storico, perché nessuna nazionale del Marocco era mai riuscita a conquistare un titolo mondiale prima d'ora. Non è un caso però che ci sia riuscita proprio adesso, perché da anni in Marocco si sta lavorando per creare le condizioni perché queste imprese sportive accadano, e accadano sempre più spesso. Ricorderanno, immagino, molti degli ascoltatori quello che è successo ad esempio ai mondiali in Qatar del 2022, i mondiali maschili. Il Marocco è stata la prima nazionale a spingersi fino alle semifinali, la prima nazionale di un paese africano. Questo sta succedendo chiaramente per cause contingenti anche, però il Marocco è da più di 15 anni che sta investendo molti soldi, molte energie e molta strategia in un'accademia calcistica federale, intanto, che esiste appunto dal 2009, intitolata non a caso al re Mohamed VI, che comunque è una delle persone che si è spesa di più perché questa accademia calcistica federale venisse creata. Con questa si è lavorato e si sta lavorando quindi da anni per selezionare, per far crescere i talenti locali insieme ai centri di formazione dei club calcistici, e poi a questo si è affiancata una rete di osservatori, sono almeno 6, che hanno il compito di individuare calciatori del Marocco in paesi come Francia, Spagna, Paesi Bassi, ma anche Italia. Si tratta magari di calciatori che appunto non sono nati in Marocco, ma che hanno la doppia cittadinanza, certo, perché provengono da famiglie che hanno lasciato in passato il Marocco. Questa è anche una dinamica interessante, perché rispetto al passato è un capovolgimento rispetto a quello a cui eravamo abituati, no? Le nazionali dei paesi europei spesso sottraevano,
attiravano, certo, gli atleti, esatto, invece adesso succede il contrario.
Esatto.
Ma tu dici che c'è anche una questione di ritrovo, di orgoglio, recupero dell'orgoglio delle proprie radici, o è anche per una questione un po' di, diciamo così, di concorrenza, cioè meno concorrenza in una nazionale, diciamo così, che di un paese africano rispetto ad una di un paese europeo?
Non sono un esperto in materia, però da quello che insomma leggo, che raccontano invece colleghi che seguono abitualmente queste cose, credo che questi due aspetti che mettevi lì siano un po' entrambi dei fattori presenti, perché magari in alcuni casi questi giovani calciatori non hanno nemmeno un legame così, così solido inizialmente con il paese delle loro radici, della loro famiglia, magari in alcuni casi non conoscono nemmeno la lingua inizialmente, però magari in famiglia si è comunque tramandata questa radice, questo cordone ombelicale, naturalmente, che continua ad esserci, e in un certo senso comunque ci sono, come dicevi tu, magari più possibilità di emergere in paesi che hanno una concorrenza inferiore rispetto a quella dei paesi europei, però poi appunto il fatto che ci sia anche dietro un'organizzazione oculata come quella che un po' stavamo descrivendo in Marocco fa anche sì che diventi appetibile, cioè diventi un progetto comunque che
ha una negli anni, e certa questo, solidità.
Questo sicuramente, esatto, avere questa consistenza, questa solidità può essere interessante per i giovani calciatori.
Luca, però lasciamo sinceramente a te e alla trasmissione Highlights del sabato pomeriggio di approfondire i temi più legati, diciamo così, all'aspetto sportivo di questa vicenda, perché in realtà qui ad Acome Africa ci interessa soprattutto pensare al calcio e alla sua relazione con la popolazione marocchina, perché e sicuramente resta lo sport, credo, più seguito in Marocco, che è uno dei paesi che si prepara ad ospitare l'edizione 2030 dei mondiali di calcio maschili, ed è proprio sui fondi destinati anche alla costruzione delle strutture in vista di questo evento che si è costruita ed è cresciuta ed è scoppiata la protesta che ha portato in piazza migliaia di persone nelle scorse settimane, e che il regime, lo possiamo dire, la monarchia e il governo marocchino stanno di fatto cercando di controllare, lo stanno facendo con degli arresti, centinaia di arresti, e già con delle pene assegnate, addirittura 17, fino a 17 anni di carcere per i manifestanti che sono scesi in piazza. Non è ancora finita la protesta, restiamo concentrati però sui motivi calcistici che ci sono stati alla base di queste proteste, che chiedono soprattutto riforme in ambito sanitario e scolastico. Che cosa farà il Marocco per i mondiali?
Eh sì, ne abbiamo parlato più volte in queste settimane, ti dirò di più: oltre ai mondiali del 2030, tra due mesi il Marocco torna anche ad essere la sede della Coppa d'Africa. Era 37 anni che non succedeva questo, quindi anche lì tanti fondi, tanti miliardi che il Marocco sta stanziando da anni in vista di questi due grandi eventi calcistici, e appunto tutti i soldi che sono stati investiti ad esempio negli stadi sono diventati uno degli elementi forti delle proteste che sono scoppiate da fine settembre. Due sono assolutamente i casi più eclatanti: quello del Prince Moulay Abdellah Stadium, che si trova a Rabat ed è stato inaugurato proprio poche settimane fa, sarà lo stadio dove si giocherà la partita inaugurale della Coppa d'Africa, uno stadio avveniristico, 75.000 posti, e che probabilmente sarà anche quello dove si disputerà la finale di questa Coppa d'Africa. E poi, guardando invece, come dicevi, ai mondiali del 2030, il progetto enorme, mastodontico, è quello dello stadio di Ben Slimane, vicino a Casablanca. Qui invece si è aperto da poco il cantiere per costruire un impianto che avrà addirittura una capienza da 115.000 posti, sarà l'impianto più grande di tutto il continente, uno dei più grandi a livello mondiale, costerà circa mezzo miliardo di euro, e anche questo ha contribuito quindi a fare sì che lo slogan "meno stadi, più ospedali" diventasse uno di quelli più utilizzati dai giovani, dall'Agenzia 212, che sta appunto animando, ha fatto partire queste proteste nelle scorse settimane, proprio perché insomma si chiede un po' di rivalutare le priorità, ecco, di fronte a tutte le disuguaglianze sociali che ci sono in Marocco. Spendere tutti questi soldi in stadi per il calcio e lasciare invece dietro gli ospedali o tutto quello che contribuisce a rendere migliore i servizi essenziali necessari per la popolazione sembra assolutamente un controsenso.
Assolutamente. Luca, allora noi ci dobbiamo fermare qui, il Marocco lo stiamo seguendo in quello che succede anche in altri spazi, non solo in Acome Africa, anche grazie a te, e quindi torneremo comunque a parlare nelle prossime settimane. Intanto grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao Sara.
E noi velocemente vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Ora la linea a Pubblica e a Lele Liguori.